Me too. Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale dando la parola al Vice Segretario Generale, dottoressa Valentina Pappalardo, per l'appello.
Davide Bussagli, Bussagli Andrea, Lazzari Silvia, Cibecchini Francesco, Bruni Ilenia, Burresi Mauro, Pianigiani Alessio, Guma Francesco, Bardotti Michela, Borgianni Enrica, Fornaro Emma, Pianigiani Ilaria, Panti Marco, Michelotti Francesco, Cresanti Simone, Cuscini Stefano, Ticci Alessandro.
È assente giustificata. Per quanto riguarda la commissione scrutatori, nomino Andrea Bussagli, Silvia Lazzari e Cuscini. Non ci sono comunicazioni da fare né da parte del sindaco né da parte mia, andiamo avanti, passiamo alle proposte al Consiglio. Punto 3 all'ordine del giorno, contratto di servizio fra il Comune di Foggibonsi e Siena Casa Spa per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunali, modifiche ed approvazione. Avverto il Consiglio che la discussione sarà sui due punti che poi andremo a votare separatamente, ma la discussione sarà unica perché essendo il punto 3 il punto successivo, il punto 4, collegati. Do la parola all'assessore Convertito.
Grazie Presidente, buonasera consiglieri tutti, ora vi offro un po' di cioccolatini, Giuseppe grazie perché così addolcirò un po' quella che sarà la mia relazione molto lunga, mi ispirerò al mio vice sindaco. Mi ispiro al mio vice sindaco perché le sue relazioni sono sempre dettagliate, compiute e esaustive. Spero di essere altrettanto. Siena Casa è una società per azione a capitale interamente pubblico, il cui azionariato è composto da tutti i 36 comuni della provincia di Siena, riuniti nella conferenza LODE, livello ottimale di esercizio. La società costituita dal 1° di aprile del 2004 persegue uno scopo tipicamente sociale in osservanza al processo di riforma voluto da una legge regionale, la 77 del 98, in virtù della quale si è proceduto allo scioglimento di tutte le aziende territoriali per l'edilizia residenziale della regione ATER e al successivo avvio di un nuovo modello di relazioni con le amministrazioni comunali, finalizzato alla realizzazione e gestione di alloggi popolari, nonché alla promozione di politiche e di interventi rivolti all'incremento di alloggi a canone sociale, di edilizia residenziale pubblica, rientranti nella disciplina della legge regionale 96 del 1996 o in alternativa di abitazione a canone concordato, così come dai recenti indirizzi della Regione Toscana. Tutti gli immobili sono di proprietà dei comuni, i quali ne affidano la gestione alla Siena Casa S.p.A. tramite appositi contratti di servizio. La società gestisce circa 2.500 alloggi, di cui di proprietà del comune di Poggibonsi, 298 ERPO, quindi le case popolari, e 46 a canone concordato. La società assume quindi le funzioni relative alle politiche abitative e le iniziative comunque finalizzate al sostegno del diritto alla casa per i cittadini meno abbienti secondo le linee di programmazione stabilite dall'Assemblea dei Sindaci LODE, costituita dai 36 comuni con una convenzione stipulata il 20 dicembre del 2012 per l'esercizio in forma associata delle funzioni indicate dalla legge regionale 77.
Alla Regione infatti appartiene la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica che con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 non è stata inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva né fra quelle in cui la competenza è concorrente e quindi rimane nella competenza residuale delle Regioni. Ai comuni attiene il compito della pubblicazione dei bandi, dell'istruttoria delle domande, di assegnazione di alloggi, formazione della relativa graduatoria, della funzione di assegnazione degli alloggi, nonché dell'adozione dei provvedimenti di annullamento e decadenza dell'assegnazione delle case popolari. All'ente gestore invece attiene la gestione del rapporto con l'assegnatario, sottoscrizione del contratto di locazione, la determinazione del canone, i controlli, le manutenzioni e la fase esecutiva dei provvedimenti emessi dal dirigente di competenza. Il contratto di servizio che regola i rapporti fra società e comuni e che oggi esaminiamo insieme al regolamento per l'assegnazione degli alloggi ERP contiene rispetto a quello precedente alcuni adeguamenti in ragione delle recenti modifiche alla legge regionale 96 del 96 che sono state apportate dalla legge 41 del 31 marzo 2015 che ha introdotto importanti novità nell'ambito della gestione e nella ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale. Altri adeguamenti invece sono il frutto del lavoro di ristrutturazione societaria avviata fin dallo scorso anno dal nuovo CDA della società Siena Casa S.p.A. La proposta di contratto di regolamento per l'assegnazione di alloggi ERP che oggi si presentano al Consiglio Comunale di Poggibonsi è già stata approvata il 30 settembre 2015 dall'Assemblea Lode che in data 8 giugno 2015 aveva individuato un pool di tecnici per l'elaborazione appunto di questa proposta di contratto e regolamento tra cui il dirigente del Comune di Poggibonsi Siena Chiusi per lavorare proprio sulle proposte che recepiscono quindi alcune importanti novità della legge 41 che ha operato appunto una rivisitazione, in vero da molto tempo sollecitata, della disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra le quali ricordo la possibilità per i comuni di procedere anche in forma associata all'emanazione di bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP, di avviare convenzioni per la predisposizione di graduatorie intercomunali, modalità di pubblicazione e criteri per la predisposizione dei bandi di concorso e delle relative domande, tempi di presentazione delle domande stesse, procedimento di formazione e pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, tempi e modalità dei ricorsi. Prevede ancora adeguamento delle graduatorie definitive alle reali condizioni dei richiedenti attraverso l'emanazione di bandi di aggiornamento ogni 2 anni. Nuove procedure di mobilità per evitare cristallizzazioni di situazioni di privilegio, modalità di utilizzo autorizzato degli alloggi e di assegnazione ordinaria, l'istituzione di una commissione ERP per la formazione della graduatoria, mobilità e utilizzo autorizzato degli alloggi, in realtà la normativa precedente già prevedeva la commissione ERP che infatti il Comune aveva già istituito. Oggi invece la 41 ne prevede dettagliatamente e compiutamente composizione e funzioni e che troverete trasfuse nel regolamento ERP che in molti punti appunto entra nei dettagli di procedura anche in maniera molto puntuale. L'adozione del parametro di valutazione del reddito della situazione economica equivalente, cioè l'ISEE, recentemente riformato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 159 del 2013, l'innalzamento del tetto minimo del canone di locazione pari a 40 euro mensili, una maggiorazione del 25% richiesta all'assegnatario che ospita un soggetto autorizzato a risiedere nell'alloggio pubblico trascorso 2 anni dal nulla osta concesso dall'ente, più rigorosi requisiti di accesso e permanenza negli alloggi ERP, per esempio la residenza anagrafica nel territorio comunale da almeno 5 anni, l'assenza di titolarità, di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione su immobili a uso abitativo ubicati nel territorio italiano o in uno stato estero, questa è la novità, assenza di titolarità da parte dei componenti del nucleo familiare di beni immobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro, salvo se necessario allo svolgimento della propria attività lavorativa. Le nuove modalità di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea all'interno degli alloggi ERP che attualmente avevamo disciplinato in una delibera di giunta del 2007,
nuovi parametri di definizione delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi, una maggiore valorizzazione delle situazioni di disagio per portatori di handicap o invalidità, anche plurime nel nucleo familiare, la presenza di soggetti fiscalmente a carico fino a 26 anni, la riduzione del punteggio per sfratti, la premialità della presenza continuativa di studenti nelle graduatorie comunali o in un alloggio autorizzato, quindi 0,50 punti per ogni anno di presenza nella graduatoria oppure nell'alloggio fino a un massimo di 5 punti. Quindi, nuove procedure di verifica delle situazioni di sovraffollamento o di sottoutilizzo degli alloggi, nuovi criteri di individuazione degli alloggi adeguati al nucleo familiare dei richiedenti attraverso il nuovo parametro del valore utile. Possibilità di assegnazione degli alloggi non ristrutturati o ripristinati al fine di evitare o ridurre i tempi di inoccupazione e rispondere ai bisogni dei beneficiari in attesa di assegnazione. E su questo in fase anche di elaborazione un disciplinare specifico che conterrà una regolamentazione di dettaglio che sarà valutato sempre in ambito lode. Insieme a questa indicazione lode ha anche dato ulteriori input di dettaglio e discipline specifiche sulla morosità, appunto sui regolamenti interni, quindi direttamente alla società per azioni. Possibilità ancora di autorizzare i cambi consensuali tra nuclei familiari assegnatari nell'ambito sia del territorio comunale ma anche tra comuni diversi. Dichiarazione di decadenza nel caso di morosità superiore non più ai 2 mesi come prevedeva in precedenza la 96, ma superiore a 6 mesi nel pagamento del canone di locazione delle quote accessorie. Poi nel contratto di servizio che oggi portiamo all'esame del Consiglio vi è anche la possibilità da parte di uno dei comuni del Lode Senese o anche di tutti di delegare servizi o funzioni nuove a Siena Casa da disciplinare tuttavia secondo criteri di retribuzione di nuovi servizi che tengano conto quindi della necessità di assicurare la copertura dei relativi costi secondo quanto deliberato e approvato in ambito Lode. E infine vi è la previsione dell'articolo 13 del contratto di servizio sul canone concessorio che rappresenta l'adeguamento reso necessario per la situazione complessiva dell'ente gestore. Nel nuovo contratto di servizio si propone a questo Consiglio di modificare il canone concessorio che Siena Casa S.p.A. deve pagare al Comune in via transitoria e straordinaria per il 2015 nella misura dello 0,10% della rendita catastale degli immobili e in via definitiva dal 2016 in poi nella misura concordata dell'1,50%. Preciso che tale ultima percentuale è maggiormente in linea con quelle previste in altri contratti di servizio rispetto a quello precedente. Dal canone concessorio, secondo uno schema adottato anche in altre province, ad esempio quella d'Arezzo, verrà decurtato un importo pari al canone sociale per ogni mese di ritardo del comune nell'assegnazione di alloggi o nell'emissione dell'ordinanza di rilascio in danno degli occupanti abusivi o senza titolo, delle spese per gli asporti negli sfratti o sgombri, ma soprattutto del canone che il comune si assume quando ritiene il nucleo familiare sia un caso sociale e quindi ritiene di non dover avviare un procedimento di decadenza. È chiaro che queste previsioni, quelle di grande dettaglio contenute nel regolamento, rendono molto stringente e puntuale la responsabilità delle amministrazioni comunali, definendo con altrettanto stringente certezza i flussi di ricavo della società, delimitandone i rischi. Una responsabilità che il Comune di Poggibonsi può assumere tranquillamente senza modificare assolutamente attenzione e rigore nelle modalità di adozione delle procedure relative all'assegnazione o alla decadenza degli alloggi ERP come adottato negli ultimi anni. Esattamente come con altrettanto rigore l'amministrazione si impegna nell'individuazione di criteri di accesso ai servizi in maniera omogenea e trasparente, con regole che prevedano risposte uguali a uguali bisogni. Lasciando poi l'attuazione dei regolamenti per la concessione dei benefici ai nostri servizi sociali. Scusatemi le puntualizzazioni, ma ritengo che questa regolamentazione di dettaglio uniforme su tutto il territorio provinciale di criteri e regole nella disciplina degli alloggi pubblici sia un tema importante di giustizia sostanziale, più che il raggiungimento di qualsiasi pareggio di bilancio.
per cui tanto più si prevedono strumenti e modalità di individuazione dei furbetti, tanto più diventa efficace l'azione di reale tutela e sviluppo del valore sociale degli alloggi pubblici, che sono destinati a soddisfare le categorie socialmente più deboli. È proprio alla luce di questa funzione sociale della Siena Casa che devono essere affrontate le problematiche gestionali dalla stessa incontrate, soprattutto a causa della difficile congiuntura economica di questi ultimi anni, che hanno provocato e stanno provocando notevoli difficoltà nelle riscossioni dei canoni di locazione e degli oneri accessori nei confronti degli assegnatari degli alloggi ERP e conseguentemente nel sostegno all'attività di ristrutturazione e manutenzione degli immobili, con effetti negativi sul valore del patrimonio di proprietà comunale. Non dimentichiamo che i nostri assegnatari ERP non sono tutti furbetti e appartengono invece molto spesso a quella parte di società gravemente e drammaticamente colpita dalla crisi economica, cioè a quella che già per definizione nell'accesso ha un diritto a un reddito debole. E non dimentichiamo neppure che la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi ERP richiede rilevanti impegni economici per la vetustà di gran parte del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Poggibonsi, patrimonio immobiliare che, vi ricorderete, è stato oggetto di verifica e valutazione secondo la normativa regionale, la legge 5 del 2014, maggiore anzianità di costruzione, ubicazione in comune alta densità abitativa, nell'ambito di ciascun edificio l'anzianità di conduzione da parte degli aventi titolo, e vi ricordo che questo Consiglio con delibera 98 del 27 novembre del 2014 ha approvato quel piano di vendita che poi la Regione ha disposto per complessivi 26 alloggi. Di questi 26, 6 appartamenti sono a Poggibonsi. Se la casa, appunto, mi comunicavano proprio ieri sera che ha avviato le procedure di alienazione che porteranno, e si spera in tempi amministrativamente brevi, alla realizzazione di quelle risorse per i nuovi investimenti immobiliari per i nostri cittadini. Il nuovo CDA di Siena Casa, su indicazione dell'Ode Senese, quindi, ha adottato una rigorosa politica di valutazione degli assetti societari e la misura prevista dall'articolo 13 del nuovo contratto di servizio, cioè la contrazione del canone concessorio, quindi rende possibile raggiungere quegli equilibri necessari per la continuità aziendale, insieme a altre diverse strategie operative elaborate dal nuovo CDA fin dall'anno scorso e che hanno portato a una revisione dei criteri di relazione di bilancio effettuata nell'esercizio 2014, proseguita anche nell'esercizio 2015, una moratoria, una rinegoziazione del credito vantata dai comuni, la creazione di un fondo di svalutazione dei crediti per morosità, una revisione dei regolamenti interni, anche del regolamento sulla morosità, l'avvio di una revisione complessiva della struttura organizzativa interna. Gli amministratori hanno già predisposto un piano industriale per il prossimo triennio 2016-2018 che sarà presentato il 3 novembre nella prossima assemblea, che è stato preceduto da un ampio e attento monitoraggio della semestrale al 30 giugno 2015 e della proiezione economica al 31-12-2015, così come era stato indicato proprio dall'Assemblea Lode. L'analisi del budget del piano industriale sono infatti già stati esaminati in sede di controllo analogo, svolto proprio ieri sera, e quindi il piano di sostenibilità pluriennale sarà portato in approvazione la prossima settimana.
Grazie all'assessore Convertito.
Sono interventi.
La parola al consigliere De Santi.
Sì, io invece sarò piuttosto breve, anche perché la questione non è poi così complessa da capire. E l'assessore invece, al contrario, ha parlato molto per non dire nulla, per non andare al nocciolo della questione, per eluderlo, per girarci intorno, ma d'altra parte aveva detto, aveva preso spunto da Beattelli, che in questo, come dire, è maestro nel far addormentare questa assemblea. La sintesi invece è molto semplice: l'atto che oggi andrete ad approvare, perché lo approverete con i vostri voti e non con i nostri, serve per salvare Siena Casa, che ha una storia di un fallimento. ma non un fallimento in senso metaforico, un fallimento in senso letterale. Tanto che questa società ha dovuto abbattere il proprio capitale sociale per cercare di stare a galla. Ma siccome l'abbattimento del capitale sociale non è sufficiente, non è abbastanza per rimanere in piedi, adesso si trova nelle condizioni, attraverso queste modifiche del regolamento che l'assessore non ha giustificato, non ha dato il perché adesso si arriva a queste modifiche del regolamento, cerca e ci riuscirà di portare parte di questa situazione di grave difficoltà economica sulle spalle dei comuni e conseguentemente dei cittadini. Perché qual era il problema? In sintesi un po' l'ha accennato, almeno questo un po' l'ha accennato, che ci sono state delle difficoltà crescenti, che ci sono state delle difficoltà di gestione da parte di quest'ente. Accidenti, solo difficoltà lei le chiama? Cioè un'azienda che abbatte il capitale sociale, rimane con un capitale sociale che è quello stretto, necessario per non fallire, lei le chiama semplicemente qualche difficoltà dovuta alla congiuntura economica? Ma io penso che sarebbe stata più adeguata una definizione che va più vicina a dire che è stata una catastrofe, o no? No. Evidentemente abbiamo una visione di come stanno in piedi le società in maniera molto differente, però diciamo il problema dov'era? Il problema stava nella riscossione degli affitti da parte di tutta una serie di soggetti che sembrano essere morosi. Quindi cosa è stato fatto con quest'atto? Semplicemente il problema è stato trasferito nelle mani dei comuni. E questo porterà evidentemente ad un aggravio nelle tasche dei cittadini. Voi avete fatto qualche conto di quello che comporterà questa nuova situazione? In altri comuni l'hanno fatto, voi l'avete fatto qualche conto? Ce ne ha dato lei contezza da qualche parte, ce ne ha dato notizia nella sua relazione? No. Cioè non ha detto che ci sarebbero state o che avrebbero potuto esserci delle aggravi per quanto riguarda le spese dell'amministrazione e quindi dei cittadini. E adesso verrete fuori, lo direte, che chiaramente, come dire, noi siamo obbligati a fare questo, evidente. Tutti i comuni sono obbligati in questo momento a fare questo, perché non hanno altra via, non c'è una via diversa rispetto a questo se non il fallimento di Saramasa, che comunque già è una cosa nei fatti. Però del perché siamo arrivati fino a questo e di quali sono stati gli errori che ci hanno portato fino a questo, non soltanto noi come comune di Poggibonsi, che probabilmente anzi forse siamo stati tra quelli che hanno gestito la cosa in maniera più efficace rispetto agli altri, ma un minimo di autocritica, un minimo di storia delle cose come sono andate per davvero, lo vogliamo qualche volta raccontare? È possibile qualche volta raccontarlo? Oppure tutte le volte bisogna far passare le cose così come se non andassero a impattare sulla vita dei cittadini o come se fossero dei meri atti dovuti e come se qui fosse pieno soltanto di persone che passano le carte, che non riflettano e che non possano aprire una discussione anche critica rispetto a quello che è stato? Per esempio dell'atteggiamento avuto da determinati comuni su questi problemi, degli approcci diversi che i comuni hanno avuto rispetto anche alla morosità dei cittadini che si trovano in queste condizioni. Non era forse questo il momento per fare il consiglio, una riflessione e dire dobbiamo salvare Saramasa, ma da qui in avanti c'è un impegno forte per mandare, scusi, a titolo per parlare lei? No, allora taccio quando parlo io, se no vado a fuori. Presidente.
In generale tutti però comportatevi in un certo modo.
In modo di rispetto un
dei. No, scusi, io non voglio essere interrotto.
No, lei non mi vuole.
Non mi
interrompa.
Lei non vuole essere interrotta.
Esatto,
lei non su nulla.
No, senta, ma non mi vuole interrompere. Io parlo e io non voglio. Riprendiamo la discussione però con calma e con il decoro che conviene a questo Consiglio Comunale.
Io sono calmo e sono decoroso, non accetto di essere interrotto né dall'assessore né dai colleghi. Quando ho finito di parlare poi ognuno è a titolo e dirà la sua. non vedo dove sia il problema. Non credo di essermi espresso in maniera offensiva con nessuno, sono semplicemente stato critico. Evidentemente a qualcuno questo dà noia, ma non ci posso fare nulla, perché continuerò comunque con questo modo di fare. Poi se uno non gli va bene, pazienza. E quindi stavo dicendo che la legge si stabilisce che ci deve essere un organo di gestione e che non possa essere gestito direttamente. È una legge probabilmente sbagliata, una legge che complica tutto e che ha portato a crearsi una situazione complicata, è evidente. Non tutto magari può essere imputato alle amministrazioni locali, perché in molte casi sono costrette ad applicare delle leggi diverse, come quelle nazionali o quelle regionali. Tuttavia questo non significa che ci debba essere da parte dell'ente gestore una pessima amministrazione o una cattiva amministrazione. Questo non lo stabilisce la legge. Così come la legge non stabilisce che all'interno di queste società amministrate e partecipate debbano essere comunque sempre dei poltronifici all'interno dei quali vanno tutti personaggi che appartengono alla politica o che sono vicini alla politica. Ma poi conoscete un'altra azienda, sto parlando di sana casa, che abbia nel presidente e nel vicepresidente hanno gli stessi monumenti? Voi conoscete un'azienda fatta così, che tra l'altro sono 23.000 euro più rimborsi spese? E conoscete un'azienda dove invece l'amministratore delegato ne guadagna appena 4.000, cosa in tutte le aziende è il contrario, cioè guadagna più del presidente e del vicepresidente? O vi fa pensare forse che sia stato aggiunto magari all'ultimo momento per accontentare qualcuno? Ecco, queste sono le cose rispetto alle quali noi vogliamo aprire una riflessione e vogliamo discutere. Dopodiché possiamo avere opinioni diverse, possiamo tranquillamente pensarla in maniera differente. Io non credo di essere stato offensivo, non lo dico al Presidente in maniera molto serena, anche se uno è sindaco qua dentro non ha il diritto e non si può permettere di interrompere i consiglieri, perché non siamo a scuola dove a un certo punto il maestro prende la parola e dà sulla voce degli alunni. Quindi io le raccomando il rispetto delle funzioni dei consiglieri, che lei rappresenta in toto, anche in quelle di minoranza, perché anche quelle di minoranza l'hanno votata, tra le altre cose, no, anche se non l'avessero votata, lei dovrebbe comunque far rispettare.
A prescindere dalla votazione.
Allora quindi, atteggiamenti come quelli del sindaco che perde la pazienza, dà sulla parola, ora intervengo io, ora ti metto a posto, questo non è tollerabile e non lo tollereremo, perché il regolamento è dalla nostra parte e il regolamento lei lo deve applicare. Quindi sia chiaro, ci possiamo passare sopra, abbiamo, a volte uno può essere più nervoso, però qui non siamo a scuola. Cioè il sindaco, siccome anche non è la prima volta, non si può permettere di prendere la parola e gridare sulla voce del consigliere. Non lo può fare. Grazie.
Grazie consigliere De Santi. La parola al consigliere Fornaro.
Grazie Presidente. Non potevamo aspettarci proprio oggi su simili argomenti che le rispettive opinioni convergessero, e questo è veramente evidente. Si parla di partecipate e quale argomento migliore per dar fondo a tutte le munizioni, per così dire, tutte l'ampio repertorio esistente sulla categoria, sulla loro gestione, sul loro destino. È un caso da manuale. Però non vogliamo cadere nella trappola della retorica, anche perché si tratta poi di fare una politica che per noi è tecnica, non dovrebbe esistere più. Oggi ci viene chiesto di guardare avanti. Noi qui rappresentiamo un presente che tra l'altro deve darsi da fare per costruire il futuro migliore. È in quest'ottica che noi abbiamo guardato il lavoro compiuto per arrivare a quanto oggi siamo chiamati a giudicare. Senza scendere in particolari tecnici, che peraltro sono stati approfonditi in un'apposita commissione e oggi anche illustrati dall'assessore Convertito, noi prendiamo atto delle problematiche gestionali di Siena Casa, non ci nascondiamo dietro un dito, peraltro aggravate dalla situazione economica degli ultimi anni, come ci ricordava l'assessore. Ma vogliamo riconoscere il lavoro svolto dagli amministratori dell'ente chiamati ad operare la ristrutturazione della situazione debitoria di Siena Casa e più in generale di tutto il bilancio, con l'obiettivo di raggiungere sicuramente in un'ottica pluriennale il pareggio dello stesso. quel lavoro che in sostanza che trova sostanza in un piano industriale del quale peraltro i comuni hanno chiesto conto nell'imminente assemblea dei soci. Ci preme anche ricordare il lavoro che funzionari dei comuni hanno svolto per la stesura del regolamento, sempre oggetto oggi della discussione in questo consiglio. Certo, la riduzione del canone concessorio è un dato evidente, soprattutto quello del 2015. Oltre a sottolineare che fino adesso però il nostro canone concessorio era uno dei più alti della regione toscana e indubbiamente necessitava di un riallineamento alla media regionale, occorre non dimenticare che le cifre di cui parliamo in questo caso non rappresentano soltanto dei numeri. Dietro questi numeri ci sono delle persone, la vita di molte persone. Siena Casa rimane una società per azione e come tale deve rispondere ai criteri finanziari, contabili, economici che appartengono a questa realtà, però essa è chiamata a svolgere anche un'importante funzione sociale, rispondere a un bisogno primario dell'uomo, il diritto ad una casa, un diritto fondamentale che deve essere riconosciuto a tutti, anche a coloro che per certe fragilità ne rimarrebbero esclusi. In questo percorso sottolineiamo anche la volontà ribadita dei comuni, nel fattispecie il nostro, di esercitare in maniera più efficace e puntuale tutte le forme di controllo sia sull'operato di Siena Casa sia sulla situazione degli assegnatari. Tra l'altro ricordiamo che nel 2010 fu introdotto una modifica nello statuto di Siena Casa per consentire ai comuni anche il controllo analogo a norma dell'articolo 113 del testo unico sugli enti locali. Allora è in questa cornice che si deve leggere il voto favorevole del gruppo di maggioranza alla proposta di cui al punto 3.4 dell'ordine del giorno. La necessità di contemperare queste esigenze richiamate ci suggerisce di giudicare la questione con parametri particolari, al contrario di quanto si voglia far credere. Quelli per così dire noti come la diligenza del buon padre di famiglia, cioè quella diligenza che nel ricercare possibili soluzioni ci dice di non buttare via il bambino con l'acqua sporca e ci invita a infondere nuova linfa, nuova vita a quanto già esiste. Grazie.
Grazie al consigliere Fornaro. Non ci sono. No? Puoi farlo? Non ci sono interventi, devo fare la presenza. La parola allora all'assessore Convertito per una precisazione.
Beh, grazie Presidente, una precisazione, una è relativa al peso dell'amministrazione nel bilancio, è chiaramente indicata questa voce, quindi basta leggere la relazione di bilancio di giugno, e un'altra precisazione invece ritengo necessaria per quanto riguarda il compenso degli amministratori, esattamente il contrario, quindi forse c'è, non so dove l'ha reperito questo dato, ma ecco, a me risulta invece che l'amministratore delegato e il presidente della Siena Casa prendono quel compenso, cioè è stato in ambito loro è stato individuato un budget complessivo per il CDA che al suo interno ha stabilito delle ripartizioni, però sono 23 circa qualcosa per il presidente e per l'amministratore delegato e 4.000 euro per il vicepresidente, sono sicurissima. Grazie.
Grazie all'assessore Convertito, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione del punto 3 all'ordine del giorno. Allora passiamo alla votazione, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario insieme a Poggio Bonzio e Poggio Bonzio 5 Stelle. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, la votazione come la precedente.
Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, che è la legge regionale 96 del 2012-1996, regolamento per l'assegnazione e la gestione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, approvazione. Questo punto è stato discusso insieme al precedente, come ho detto all'inizio, quindi passiamo subito alla votazione del punto 4, a meno che non ci siano interventi, ma non ce ne sono, quindi chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario, Poggibonsi 5 Stelle insieme a Poggibonsi.
Il regolamento sulle care non c'è obbligato, esegibilità.
Perfetto. Bene, passiamo quindi al punto 5 all'ordine del giorno, affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2016, 31 12 2020, approvazione scheda di convenzione di indirizzo ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 267 del 2000. La parola all'assessore Salvadori.
Allora, purtroppo, perché la gara è andata deserta già tre volte, ritorniamo al Consiglio Comunale in modo tale che il Consiglio Comunale dia un ulteriore indirizzo all'amministrazione per poter bandire la gara, che è urgente, perché noi abbiamo il servizio di tesoreria, che ricordo è un servizio obbligatorio per i comuni, affidato fino al 31 dicembre. Era scaduto a giugno, abbiamo fatto una proroga con l'attuale affidatario, ma siamo chiaramente appunto in regime di proroga e dobbiamo assolutamente bandire la gara. Allora, nel mese di novembre, lo scorso anno, questo Consiglio Comunale ha già dato un indirizzo all'amministrazione per fare la gara. Purtroppo i tre tentativi di gara che abbiamo già effettuato, anche l'ultimo in cui avevamo introdotto un elemento di remunerazione per il soggetto affidatario fino all'ordine di 3.000 euro, sono andati deserti. Purtroppo la situazione è questa e si ripete negli enti, nei diversi enti, anche negli altri enti locali, non soltanto al Comune di Poggibonsi, cioè non siamo noi particolarmente sfortunati, ma c'è una situazione per cui a seguito del regime di tesoreria unica gli istituti di credito non hanno sostanzialmente convenienza a tenere questo servizio, cioè non tenendo più i depositi degli enti locali con legge Monti del 2012, se non mi sbaglio, gli istituti di credito non hanno soltanto costi e non hanno interesse appunto a tenere questo servizio, che ripeto invece per l'ente locale è obbligatorio. Allora, fatta una verifica anche con altri enti locali di pari dimensione del comune di Poggibonsi, la proposta è quella di ribandire la gara introducendo una remunerazione per il soggetto che appunto vincerà la gara, il nuovo soggetto affidatario, fino all'ordine massimo di 20.000 euro, veramente 20.000 euro, poi introduciamo l'elemento di ribasso all'interno della gara. Questo appunto nella speranza che a questo punto la gara non vada nuovamente deserta. Appunto, è sentito, cioè, è fatta la verifica con altri enti locali, in cui appunto la situazione è uguale come è accaduto a noi.
Grazie, assessore Salvadori. Perfetto. Non ci sono interventi sul punto, quindi passerei alla votazione del punto 5 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD. Consigliere De Santi, non ho capito se ha votato contrario o se si è astenuto. Grazie. Si è astenuto il gruppo iniziale Poggibonsi e Poggibonsi 5 Stelle. Sul punto abbiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La votazione come la precedente. Grazie a tutti, buonasera.